I'm looking into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected.
Nuova puntata di Accordai, in onda sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Io sono KZ, questa settimana con una voce un po' raffreddata, e come in ogni episodio di Accordai vi porteremo un po' in giro nel fantastico mondo del digitale, con l'obiettivo di raccontarvi quello che succede dietro la superficie degli schermi che ormai teniamo in mano quotidianamente anche per più ore al giorno. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate che sono già andate in onda in forma di podcast e anche i riferimenti degli argomenti che trattiamo durante queste puntate. Anche questa settimana, come sempre, tratteremo di vari argomenti e sentirete varie voci che raccontano e svelano alcuni degli aspetti del mondo digitale in cui siamo immersi. E anche questa settimana forse c'è un filo conduttore che lega i vari temi di cui ci occuperemo nei prossimi 23-24 minuti. E questo filo conduttore oggi potrebbe essere il controllo dell'informazione e della tecnologia, ovvero cercheremo di raccontarvi alcune notizie, alcuni fatti che ci fanno riflettere su come funzionano gli ecosistemi dell'informazione, chi ha il potere di controllare quali informazioni girano in questo sistema e quali applicazioni, quali software possiamo utilizzare e perché sapere chi può decidere queste cose e capire come agire in maniera diversa e quindi come ritagliarsi degli spazi di libertà è fondamentale.
Oggi parleremo delle VPN, ve le spiegherò brevemente per poi passare al settore delle VPN commerciali, di come Facebook ha spiato gli utenti di una loro app dedicata e di un'azienda chiamata Cape Technology. Per descrivervi brevemente il funzionamento di una VPN, cercando di essere conciso, un po' chiaro come l'acqua, così da arrivare prima al succo della questione, partiamo proprio dalle pubblicità delle VPN. Noi ci viene presentato come un servizio che è una sorta di scudo dei nostri dati, che dà un senso di protezione un po' accogliente come un paio d'inverno. Nella pratica è semplicemente che la mia connessione internet del mio dispositivo esce da un server del fornitore di VPN, e mettendo in questione che da lì, da dove esco con la mia connessione, ci dovrebbe essere molto traffico di tante altre persone, andando quindi idealmente a nascondere il mio traffico, quello che consultiamo comunque in internet, grazie alla mischia di chiamate di traffico internet. Tutto quanto questo a patto che il fornitore del VPN non tenga dei log, cioè non tenga salvato il mio traffico di rete, tenendosi tendenzialmente scritto quello che sono le mie chiamate, cosa stavo visitando, quando lo stavo facendo e da dove. Quindi ricollegare il mio traffico di rete a quello che usciva dal VPN, salvandosi banalmente i log e i record che passavano per il server. Qui un po' intuiamo la quantità di fiducia che dobbiamo dare all'azienda che è la fornitrice di questo servizio, anche dato il rischio di tracciamento delle nostre attività, essendo idealmente, almeno come è propinata dalle varie pubblicità, una connessione sempre accesa, da cui passerò idealmente spesso. Quindi dobbiamo porre attenzione e tenere in mente eventuali leak online e di questo falso senso di sicurezza quando si naviga l'internet. Personalmente un po' una domanda che mi porrei all'uso delle VPN è: da chi mi devo difendere veramente? Perché devo usare una VPN? E senza entrare in questo, diciamo, ramo del discorso, quello che mi viene da dire è di optare per un uso consapevole, puntuale, quindi preciso, di Tor per fare determinate attività. Ora che ci siamo tolti un attimo le formalità, parliamo proprio dal primo argomento, che è Facebook. Per chi non lo sapesse, nel 2013 Facebook acquista una VPN israeliana chiamata Onavo. E in quegli anni, nel 2013, la connessione non era alla velocità di oggi, gli abbonamenti avevano dei costi diversi, perciò si poneva come: ti risolvo questo problema, passa da me la tua connessione. E un obiettivo che Facebook ha trovato molto interessante, perciò al momento dell'acquisto andava a fare diverse modifiche simpatiche. In prima battuta viene inserito un collegamento all'app di Onavo, direttamente all'interno dell'app di Facebook con una voce chiamata Protect. E dopodiché vengono implementate le funzionalità per tracciare tutte le app utilizzate e le attività del telefono che si connetteva a questa VPN. Qui si pone un attimo un ostacolo per Facebook: tendenzialmente il traffico tra l'app sul nostro telefono e il server con cui sta parlando, quindi del fornitore dell'app, è criptato. Questo colpisce in maniera negativa il valore dell'azienda per gli stakeholder, questo è male. Perciò hanno deciso di creare un piccolo progetto che si chiamava Ghostbuster. Tendenzialmente, per farla breve, era un attacco man in the middle. Loro quello che facevano è si ponevano nel mezzo del traffico della nostra app sul nostro telefono con, per esempio, l'esempio che verrà dopo è Snapchat. Perciò la domanda che un po' mi è venuta almeno naturale studiando questo piccolo frangente è: a che serve tutto questo sbattimento? Cos'è? È un semplice affronto alla privacy? Ci avete soltanto della curiosità? In realtà no. Ovviamente era una tecnica di chiamiamola telemetria molesta, per fare analisi di mercato e studiare la competizione e cercare di capire in anticipo le aziende che sarebbero scoppiate e quindi che avrebbero avuto una crescita molto importante, così da poter pensare di acquistarle prima della competizione, avendo un occhio sulle attività anche degli utenti in una maniera molto viscerale. È questa la sensazione che provo, perché vai letteralmente a vedere ogni singola azione su ogni singola app. Giusto per chiudere con una chicca di questa cosa molto morbida, e oltre a questo tracciamento molesto, oltre ad aver nascosto la VPN tra le impostazioni di Facebook, quel Protect, offrivano 20 euro al mese, $20 scusate, a un vasto range di persone, 13-35 anni, per essere tracciate da questa app qui. Ed è un'offerta, secondo me, straordinaria, proprio da mercato, con il cartello che ho scritto oggi fuori tutto. E quindi passiamo velocemente alla seconda parte. Vogliamo anche fare degli argomenti un po' più, teneri, tipo dei gatti, delle oche, oppure possiamo parlare delle diverse VPN commerciali molto grosse. E parliamo per l'appunto di un cappello di VPN indossato da questa azienda chiamata Cape Technology. Conosciuta inizialmente con un nome diverso, poi c'è stato un rebrand, era CrossRider prima. Era un'azienda che si occupava principalmente di creare malware per fare head injection. Praticamente sono i pop-up del browser che ti escono fuori oppure vengono inseriti nell'interno delle pagine delle pubblicità. E loro vendevano questi spazi tendenzialmente in maniera malevola, essendo dei malware. Questa azienda, Cape Technology, ha lentamente nel tempo, negli anni, ha costruito un portfolio di aziende di servizi VPN molto grosso. Le quattro che almeno ho trovato sono CyberGhost, ZenMate, personalmente non conosco, Private Internet Access, che è molto grande, la conosco per l'appunto delle pubblicità, ne parleremo dopo, e poi ExpressVPN. ExpressVPN è la VPN più grossa, con l'utenza più importante. Ho trovato un dato che era 4 milioni di clienti, di utenti. Una cosa molto buffa è che ha anche dei siti di recensione di VPN, sono sempre loro, tipo hanno messo il cappello ai baffi e si vantano di quanto loro spaccano, però col cappello ai baffi. Ci concentriamo un secondo su Cape Technology, perché un po' alla vetta troviamo delle personalità un po', direi, bizzarre. Il CEO, dirò male il nome, Teddy Sagi, non so dirlo meglio, è un milionario molto vicino al governo israeliano e ha dei rapporti, comprovati con l'unità 8200, che è l'unità di sicurezza informatica nazionale, di cyber security. Poi, Giusto come CEO troviamo del Chief Information Office, Officer, ok, qui ho sbagliato, è Daniel Gericht, che ha portato avanti azioni di spionaggio per conto degli Emirati Arabi Uniti. Vi consiglio, non sono andato molto in profondità perché la questione è abbastanza lunga, vi consiglio comunque l'articolo, un articolo che ho trovato più approfondito di winescribe.com. Questo è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao!
Un'altra notizia di cui si è parlato molto nelle ultime settimane è la decisione di Google di richiedere a tutti gli sviluppatori di applicazioni Android di registrarsi anche con dei documenti di identità presso Google per poter continuare a sviluppare delle applicazioni che possono essere installate sui telefoni Android. Che cosa vuol dire questo? Di fatto è un passo di centralizzazione ulteriore dell'ecosistema della telefonia mobile, degli smartphone e di Google in particolare, e questo potrebbe limitare moltissimo lo sviluppo di applicazioni alternative e la diffusione anche di sistemi operativi Android alternativi rispetto a quello distribuito da Google, perché a questa richiesta di registrazione non tutti gli sviluppatori sono disposti a cedere, e perché questo darebbe un potere ancora più forte a Google di decidere quali applicazioni possono andare bene o no sugli smartphone Android. Il mondo dei sistemi operativi della telefonia mobile è già duopolistico, non diciamo monopolistico, ma è duopolistico, nel senso che Android, Google e iOS, Apple hanno in mano la maggior parte del mercato. Chi possiede un iPhone, chi possiede un dispositivo Apple sa già che non può installare nessun tipo di applicazione se non tramite gli store ufficiali e quindi le applicazioni che sono state approvate da Apple, mentre invece chi usa un telefono Android ha la possibilità di installare applicazioni che provengono da diverse fonti e installare anche direttamente i file APK, che sono i file di installazione delle applicazioni Android. Questo vuol dire che l'ecosistema Android permette un po' più di libertà nell'uso dei dispositivi. E questo negli ultimi anni ha fatto nascere diversi store alternativi di applicazioni, tra cui forse il più conosciuto è F-Droid, che è uno store, un repository di applicazioni Android dedicato alle applicazioni a codice libero, a codice aperto, e che nella maggior parte dei casi sono anche gratuite. F-Droid ha preso posizione nei confronti di questa decisione di Google, soprattutto criticandone alcuni aspetti. Il primo è che gli sviluppatori non solo dovrebbero registrarsi inviando anche i propri documenti, ma sarebbero tenuti a pagare una quota per poter registrarsi come sviluppatori Android. E in secondo luogo, la critica di chi gestisce F-Droid è che la scusa della sicurezza viene ancora una volta usata per centralizzare, monopolizzare e decidere chi può fare cosa all'interno di un ecosistema. Dovrebbe essere ovvio che chi compra un telefono, chi compra un computer possa installarci sopra il software che vuole, il software di cui ha bisogno. Purtroppo non è così. Il caso di Apple è quello più eclatante, ma anche Android sta andando in questa direzione, anche Google con Android sta andando in questa direzione. Se invece noi vogliamo poterci installare delle applicazioni libere, open source, che non tracciano i nostri comportamenti, che non vendono i nostri dati a broker terzi che poi li rimettono sul mercato della pubblicità online, l'uso di applicazioni come quelle presenti su F-Droid, che tra l'altro sono tutte a codice aperto e tutte verificate dagli sviluppatori di F-Droid in modo che non contengano niente di strano, è una scelta di libertà che permette ancora di usare i dispositivi secondo le nostre esigenze e non di essere usati da questi dispositivi secondo le esigenze delle aziende che li producono. Quando gli sviluppatori di F-Droid dicono che la sicurezza è una scusa, si riferiscono al fatto che il Play Store ufficiale di Google in realtà è sempre stato pieno di applicazioni che contenevano malware o software dannoso, pubblicità o virus, e che il fatto che si passi dal Play Store per poter scaricare le applicazioni non è una garanzia di sicurezza, anzi. Il procedimento che F-Droid mette in atto garantisce una maggiore sicurezza perché tutte le app sono open source, il codice è disponibile per tutti e sono controllate prima di essere caricate sullo store. La mossa quindi non sarebbe altro, come dicevamo, che un tentativo di accentramento e un tentativo anche di tagliare le gambe agli sviluppatori indipendenti che invece, diciamo, ragionano in modo diverso rispetto agli sviluppatori di Google. E quindi hanno più attenzione all'utente finale e soprattutto desiderano condividere delle applicazioni che non contribuiscono a quello che viene chiamato capitalismo della sorveglianza o in altri modi estrattivismo, cioè il fatto che tutto quello che noi facciamo con i nostri dispositivi diventi non solo per noi una fonte di lavoro, perché quando postiamo qualcosa su un social network o quando cerchiamo qualcosa su Google stiamo lavorando anche per quelle applicazioni, ma soprattutto una modalità per chi sviluppa le applicazioni, quindi in questo caso stiamo parlando di grosse aziende tecnologiche, in particolare della Silicon Valley, di guadagnare sul nostro uso del telefonino e sul nostro bisogno, la nostra voglia di comunicare. Come andrà a finire questa vicenda resta tutto da vedere. Google ha detto che inizierà a richiedere la registrazione degli sviluppatori Android a partire dal 2026 e vedremo quali saranno le reazioni degli sviluppatori che creano applicazioni di software libero a codice aperto e senza tracciamento. Vedremo anche quale sarà il destino dei sistemi Android alternativi rispetto alle distribuzioni di Google come iOS prodotto da Murena, come Lineage OS o come Grafene OS. Di sicuro quello che possiamo notare come tendenza è che gli spazi di libertà in ambiente digitale continuano a restringersi. A questo proposito, un piccolo aggiornamento su Chat Control di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Chat Control è la direttiva europea che, con la scusa della lotta alla pedofilia, sta cercando di mettere sotto sorveglianza tutte le comunicazioni private crittografate dei cittadini europei. C'è stato un piccolo grande passo negli ultimi giorni, che è quello compiuto dalla Germania, che ha dichiarato che non può sostenere un progetto di legge così pericoloso e che limita così fortemente la libertà e i diritti dei cittadini. E anche se a questo secondo passaggio della proposta di legge a livello europeo la partita sembra di nuovo vinta, sicuramente ci saranno delle battaglie da continuare a fare, perché il progetto probabilmente resterà in cantiere e probabilmente arriverà di nuovo un ulteriore momento di voto su questa proposta di legge. Quindi occhi aperti e attenzione, perché anche noi come cittadini europei possiamo fare la nostra parte per chiedere ai politici che ci rappresentano in sede europea di opporsi a questo tipo di progetti di legge che limitano le nostre libertà e i nostri diritti. Prima di chiudere, come per ogni puntata, segnaliamo alcuni appuntamenti che ci sembrano interessanti, sempre in materia di digitale. Il primo è oggi stesso, 14 ottobre, dalle 18 alle 20:30, ed è organizzato da CUCO, che è un collettivo il cui nome sta per Cura del Comune, e questo collettivo organizza degli incontri sul tema digitale e salute mentale. Il prossimo si terrà oggi, martedì 14 ottobre, dalle 18 alle 20:30. Gli incontri sono gratuiti e aperti, ma per partecipare bisogna mandare una mail all'indirizzo cuco@inventati.org. Sono degli incontri di persona il cui obiettivo è riflettere su cosa ci sta succedendo adesso che siamo completamente avvolti dalle tecnologie digitali, e questi incontri prevedono una parte di ascolto attivo in cui le persone possono raccontare, possono parlare, condividere la propria esperienza sul tema del digitale, della salute mentale, e una seconda parte invece di discussione più libera per ragionare collettivamente sulla nostra relazione con la tecnologia. L'incontro di oggi, martedì 14 ottobre, dalle 18 alle 20:30, e per essere informati sul luogo in cui si terrà l'incontro, mandate una mail all'indirizzo cuco@inventati.org. L'incontro successivo, invece, sarà il 25 ottobre, sempre a Bologna, dalle 15 alle 17:30. Il secondo appuntamento che vogliamo segnalare è tra qualche settimana, ma ci siamo molto molto affezionati. L'evento è Accordai, nel cui nome DAI si nasconde anche l'acronimo DIY, Do It Yourself, che racchiude anche un po' la filosofia hacker. La 2 giorni di chiacchiere, workshop, laboratori e presentazioni in materia di hacking digitale si terrà il 7 e l'8 novembre al VAG 61 a Bologna. C'è anche una call for papers, perché questo evento è fatto appunto di contributi di tutte le persone che vogliono portare un progetto, un'idea, un laboratorio e condividerlo e proporlo alle persone presenti. Potete mandarci proposte di presentazioni, proposte di laboratori che dovrebbero avere la durata di circa 30 minuti, pause tecniche e domande escluse. E potete farlo attraverso il sito di Accordai, che è aclabbo.indivia.net/accordai25, e ricordatevi che Accordai è HACKORDIYE25, e l'edizione 2025 si terrà il 7 e l'8 novembre al VAG 61 a Bologna. E anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che abbiamo un sito su cui carichiamo le puntate una volta che sono andate in onda e condividiamo i riferimenti, i materiali di cui abbiamo parlato durante le puntate, e questo sito è accordai.gattini.ninja. Per questa settimana è tutto, rimanete in ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko e ci sentiamo alla prossima.